ci racconta un po' che cos'è la quotidianità dentro un CPR, che appunto è un centro di permanenza per il rimpatrio, dove le persone, ricordiamo, sono rinchiuse solo per non avere un documento, non per aver commesso un reato. Non è la detenzione in carcere, ecco, si chiama detenzione amministrativa per quel motivo lì, perché c'è un illecito amministrativo alla base. E come dicevi tu, quello che emerge dal registro degli eventi critici, che possiamo un po' definire la scatola nera del CPR di Jader, è una quotidianità fatta essenzialmente di sofferenza e tensione. Sofferenza e tensione che esplodono in qualche modo in gesti di autolesionismo, tentativi di suicidio, risse, proteste, e il ritmo è impressionante. Nei primi 48 giorni di apertura del CPR di Jader in Albania, noi abbiamo 54 casi annotati su questo registro, vuol dire appunto mediamente più di uno al giorno. E come dicevi tu, leggere testualmente quello che succede fa davvero capire, no, quanto questa detenzione amministrativa sia, potremmo definirla, insostenibile, no? Magari chi ci ascolta si ricorderà che storie simili, narrazioni simili e sofferenza simile è quella che è venuta fuori anche dall'indagine della Procura di Milano sul CPR di Via Corelli a Milano. Cambiano i luoghi, ma l'essenza di queste strutture del CPR non cambia e anzi in alcuni casi peggiora solamente.
E questo riguarda la permanenza e tutto quello che avviene durante la permanenza. C'è poi anche un'indagine sul lato del rimpatrio, che è la seconda parte, insomma, del CPR, la R del CPR. Anche qui i numeri, insomma, sono molto bassi, una percentuale molto bassa delle persone che vengono trattenute nel CPR poi vengono direttamente rimpatriate nel paese di origine.
Non solo molto bassa, aggiungerei io, la più bassa registrata negli ultimi almeno 10 anni, cioè vuol dire che il 25% circa di chi nel 2025 è transitato in un CPR, sono state più di 6.500 persone, è stato effettivamente rimpatriato. Ed è interessante sapere che il governo nello stesso anno ha aumentato di 500 persone le persone rimpatriate nei paesi di origine. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche senza, nell'anno in cui il CPR è stato utilizzato di più, perché ne è stato aperto uno in più in Albania, le persone rimpatriate dal CPR sono diminuite, ma quelle totali invece sono aumentate, cioè si può rimpatriare anche senza il passaggio nei CPR. Questo ovviamente il governo non lo dice, perché significherebbe ammettere che questi luoghi non solo sono un contenitore di sofferenza, come dimostrano gli eventi critici, non solo sono un salasso per i conti pubblici, ma soprattutto sono totalmente inutili perché appunto praticamente si rimpatriano meno di 3 persone su 10 che passano dal CPR, e nonostante questo si riesce comunque a rimpatriare leggermente di più rispetto all'anno precedente. Se questo non è
Diamo due
parlare in
numeri,
qualche
Luca.
modo.
1.643 dei vostri calcoli, le persone rimpatriate dopo essere state rinchiuse in un CPR nel 2025 erano 3.134 nel 2023, 2.526 nel 2024, quindi fortemente calate. In effetti, i dati sono chiari. Però volevamo arrivare con te anche a qualcosa di più, ancora più in là, perché per carità c'è molto da raccontare il centro dell'Albania. Però tu firmi un secondo pezzo su Altra Economia in cui dici: il nuovo patto su migrazione e asilo ci costerà 2 miliardi in 5 anni. È quello di cui siamo, almeno il governo italiano si vanta di aver aperto la strada. Ancora una volta abbiamo aperto la strada, ecco, è una strada
Modello.
costosina.
È una strada assolutamente costosina ed è, insomma, per certi aspetti una follia. 2 miliardi di euro, vi dico che le cifre più alte sono quelle che riguardano il gratuito patrocinio, 500 milioni in 5 anni, l'assunzione di magistrati e funzionari, 327 milioni, la costruzione di 5 nuovi CPR, quindi stile Albania, 210 milioni. Perché il prezzo più alto è quello relativo ai magistrati e al gratuito patrocinio? Perché ovviamente il governo si aspetta molti ricorsi dalle persone persone che verranno diciamo coinvolte direttamente in questo, nell'attuazione di questo patto, che sono essenzialmente delle nuove regole sulla gestione delle migrazioni, questo aspettarsi così tanti ricorsi ci racconta quanto questo nuovo patto e queste nuove misure si sa già in qualche modo che sono molto molto rischiose, a rischio di compatibilità con i principi fondamentali, insomma, sanciti dalla Costituzione e dalle carte fondamentali dell'Unione Europea. Ci tengo però a dire un elemento centrale, non tecnico in qualche modo. Chi arriverà da settembre, ottobre, quando le misure entreranno realmente in vigore, farà richiesta d'asilo e dovrà stare 3 mesi in attesa dell'esito di questa richiesta. In questi 3 mesi, a differenza di oggi, non potrà lavorare regolarmente, perché il permesso di soggiorno che avrà non renderà possibile l'attivazione di un contratto regolare. Ecco, a una settimana, un poco di più, dalle stragi di Amendolara e dai braccianti bruciati dentro il minivan, mi sembra un elemento molto, molto importante. Cioè, noi avremo migliaia di persone che per 3 mesi, a differenza di oggi, non avranno un documento per poter lavorare regolarmente. Saranno insomma i primi candidati a finire nelle mani, ad essere sfruttate dai caporali e dalle aziende che richiedono i loro servizi. Ecco, questi 2 miliardi in 5 anni che espongono le persone allo sfruttamento e soprattutto alla detenzione, perché si ricorrerà molto a questa detenzione amministrativa nei CPR o anche in strutture molto simili. Davvero c'è da chiedersi, ma davvero vogliamo spendere tutti questi soldi per attuare delle misure che semplicemente, a mio avviso, alimenteranno di fatto la tensione, chiamiamola così, all'interno delle nostre comunità? Perché poi chi non ha un documento, chi viene sfruttato, chi sta in detenzione amministrativa e vive quegli eventi critici che abbiamo raccontato poco fa, essenzialmente non starà bene in qualche modo, ma resterà tra di noi nelle nostre comunità. Io sono molto preoccupato e mi spiace molto in qualche modo che questa rivoluzione copernicana, come l'ha definita il ministro Piantedosi, venga indicata come la strada da seguire, quando secondo me sarebbe la strada da abbandonare il prima possibile. C'è una domanda a cui nessun governo risponde, non risponde neanche alle istituzioni europee, non rispondono. Quanti sono i rimpatri che ci bastano? Adesso ci bastano, a me non ne serve nessuno, ma per intenderci, nessuno fissa mai dei paletti. Dall'Italia vengono rimpatriate 6.000 persone all'anno, sono praticamente niente, sono tantissime per chi vive la deportazione sulla sua pelle, ma se ci pensate a livello numerico sono poche. Perché? Perché non si fissa un limite? Innanzitutto perché sappiamo che è molto difficile rispettarlo, perché i paesi di origine non siglano gli accordi per accettare, tra virgolette, le persone indietro, perché quelle persone mandano soldi e sono importanti per i paesi di origine, ma soprattutto perché le nostre economie sommerse, il nostro caporalato made in Italy ha bisogno di quelle persone lì, no? E allora provocatoriamente dico, ma quanto rimpatri ci bastano in Italia all'anno? 100.000, 200.000? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo non c'è, un po' perché di quelle persone abbiamo bisogno, un po' perché non riusciremo mai a raggiungere numeri elevati, e allora di nuovo torniamo, no, su questo fiume di propaganda che però sulle persone lascia dei segni indelebili. E negli Albania Files, che il governo appunto voleva tenere nascosto, facciamo capire qual è il costo vero, al di là della propaganda e dei soldi che ci smeniamo. Sono i segni che restano nelle biografie delle persone.